Amici radioascoltatori, benvenuti al quarto mese di Radio Divagazioni.
Programma ideato e condotto da Vito Cocilepri e Jacopo Maccioni. Questa sera scopriremo il primo vero regalo di Natale del nostro Jacopo, da lui raccontato nel ricordo del momento in cui si aprì all'età dell'adolescenza con l'animo attratto dalla bellezza dell'evento.
Seguirà il brano conosciutissimo di Ionesco, pezzo del teatro dell'assurdo.
E poi un ricordo, caro affettuoso, dell'amico indimenticato Marco Nocchia, attore e regista del piccolo teatro della città di Cortona, non più tra noi. Lo ricordiamo dedicandogli la lettura di tre sue poesie, nell'ordine Perderti, Rumore e Ti cerco. Le voci dei lettori sono di Ferdinando Fanfani, Lucia Palmer e Vito Cozzi Lepri.
Infine un brano di Paola Mastrocola, Che animale sei? Protagonista una lucertola che ha avuto una delusione d'amore. Legge Lucia Palmer.
...1962, il primo regalo di Natale. A molti l'espressione metà del secolo scorso può apparire un riferimento temporale inconcepibile. Lontano e inimmaginabile alberga in un pensiero impenetrabile. La stessa cosa quando, a chi nato in quegli anni, veniva rammentato l'ultimo ventennio dell'Ottocento. Lassi temporali enormi per qualunque ragazzo. L'Unità d'Italia o l'incoronazione di Carlo Magno appartengono ad un remoto insondabile, alla stregua di Artù e dei Cavalieri della Tavola Rotonda. È naturale sia così, non eccezionale. Il passato è l'enorme buco nero che digerisce tutto allo stesso modo. Anche il futuro, a quell'età non distingue adeguatamente la linea del tempo e 50 anni sono impossibile, infinito davanti agli occhi. Ed oggi il fenomeno ha un'incidenza anche maggiore. Le stesse distanze temporali in questo momento pesano molto più di quelle di ieri, se fino agli anni 50 e 60 del Novecento le conoscenze per raddoppiare impiegavano un secolo, 100 anni, e oggi lo stesso risultato si ha in meno di un anno, meno di 12 mesi, contro i 1200. 1200 mesi contro 12, in soli 50 anni. Un episodio accaduto 60 anni fa appare pertanto evento capitato prima che la storia iniziasse. Giovanna aveva vissuto tutta la sua vita in quella preistoria senza notizie, con il passato che era il suo eterno presente e un futuro inimmaginabile diverso dal suo quotidiano. Le sole informazioni che aveva passavano attraverso il parroco alla messa nei giorni di festa o attraverso il ciabattino che, andando di casa in casa per le riparazioni, si fermava anche da lei raccontando quello che raccontava in giro a tutti. O il dottore, quando tra un parto e l'altro si affacciava alla sua porta le rare volte che aveva voglia di parlarle. E come lei, le persone che vivevano con lei. I giovani forse sapevano un po' di più. Che c'erano state due guerre, Giovanna lo sapeva, e della seconda se n'era accorta bene perché il fratello di suo marito era stato costretto a partire. Poi, abitando accanto all'aeroporto, anche se piccolo, in terra battuta, con un nome roboante, campo d'aviazione, anche se poco più grande degli altri coltivati a frumento, arrivavano spesso persone vestite con divise e pistole nelle fondine, in bocca una lingua prima dura e poi più ammaliante, ma incomprensibile comunque in entrambi i casi. E anche questa fu una scoperta che le aprì orizzonti e scenari inimmaginati, apprendere che al mondo esistono persone che parlano in modo diverso. Fu illuminante, quasi quanto quella che ad un ragazzo fa la sfericità della terra. conosceva la biblica storia della Torre di Babele, l'aveva ascoltata nelle omelie, la punizione divina che rese impossibile la comprensione tra gli uomini che la stavano erigendo, ma l'aveva creduta una favola dai significati a lei misteriosi, riservati unicamente a studiosi. L'ira divina non può durare tanto a lungo, aveva pensato dopo i suoni gutturali e duri che avevano colpito per primi le sue orecchie. Io avevo quasi 11 anni sul finire del 1962. Ero orgoglioso di frequentare le medie, tanti insegnanti, tanti libri, non come prima, una maestra, un libro per la lettura e il sussidiario per il resto, ed ero orgoglioso perché per arrivare a scuola si dovevano percorrere 5 chilometri in bicicletta, da soli, responsabili di noi stessi, ritenuti grandi, insomma. Poi in città si ascoltavano notizie che nella campagna dove vivevo o non giungevano o arrivavano con molto ritardo, nonostante il paese fosse vicino a quelle case tutte appiccicate. E quando arrivò Natale quell'anno fu grande la meraviglia nello scoprire che i compagni di classe residenti in città parlavano di quello che avrebbero avuto dai genitori in occasione della festa. «Ma che si fanno i regali a Natale?» uscì la domanda, suscitando risate. Il Natale io l'avevo sempre aspettato per 4 altri motivi. Per tutti noi ragazzi di paese era quello del Natale un periodo di grande fermento. Dovevamo procurarci le cassette di legno dal fruttivendolo che passava con un'ape una volta alla settimana e che se ne privava contro voglia. Recarci con quelle al bosco, almeno in 8 se le cassette erano 4, per cercare la borraccina più bella, più soffice, più spugnosa e portarla in parrocchia per coprire le tavole di legno assemblate dal prete per realizzare un presepe. Lo ricordo gigantesco, con statuine enormi. E la vigilia di Natale, alla messa della notte, ascoltare i commenti sempre meravigliati mi riempiva di gioia, come se quel presepe l'avessi fatto tutto da solo. Alla fine della cerimonia, poi, arrivavano gli altri 2 motivi che provocavano attesa. Tutti, uomini, donne, bambini, cantavano «Tu scendi dalle stelle». Una ninna nanna che affascinava e contemporaneamente alla nenia la lunghissima coda per andare a baciare quel bambino di gesso tenuto amorosamente come fosse un figlio in carne e ossa dal parroco. Provocava una gioia strana, particolare, una gioia intima, sottile, semplice, una gioia povera, come quella del savoiardo delle feste inzuppato nel latte quando riesci a portarlo alla bocca prima che precipiti nel liquido bianco. Non avevo mai saputo che ci fosse chi a Natale si scambiava regali. A cosa servivano altre gioie e altre emozioni? Ma il fare scoperte, il sentirsi grandi, costringe quasi sempre a manifestare il cambiamento ottenuto, a dimostrare che il bambino di ieri non c'è più, è scomparso, diventa un bisogno, non una risposta a una tentazione. Così quel 1962, quando ci recammo coi miei a casa di nonna Giovanna, al campo d'aviazione, raccontai, per meravigliare, che in città i regali ai ragazzi non si fanno soltanto per l'Epifania con le arance dentro la calza più grande che ci sia in casa. Non soltanto per l'Epifania, precisai, anche a Natale. E hanno inventato per questo addirittura un personaggio come la Befana per il 6 di gennaio. Nonna Giovanna si turbò. La notizia l'aveva colta di sorpresa, impreparata. E quella figura smilza, diafana, quasi trasparente, anche se sempre vestita di nero per tutti i lutti della sua vita, sembrò rattristarsi. Fu un attimo, solo un attimo. Reagì risoluta. Si alzò dalla panca dove era seduta accanto alla fiamma del grande camino e si allontanò dalla stanza senza guardare nessuno in faccia. Un turbamento mi avvolse per quell'inutile mortificazione. Ero riuscito a sciupare, con la presunzione, l'equilibrio sereno di quel giorno. Poco dopo, però, la sorpresa. la stessa sorpresa che arrivava ogni anno per l'Epifania. Giovanna era riuscita ad anticiparla, a crearla in pochi istanti. E orgogliosa di aver raggiunto anche lei i tempi moderni che avevo esaltato e di essersi a questi allineata, con grande soddisfazione mi porse il regalo, il mio primo regalo di Natale. Una mela, non tanto grande e un po' moscia, con la moneta di sempre, 10 lire, inserite a metà dentro la polpa.
Dalla cantatrice Calva di Eugène Ionesco, il dialogo tra il signor Martin e la signora Martin. Leggono
Artibani Marina
e Ferdinando Fanfani. Mi scusi, signora, non vorrei sbagliare, ma mi pare di averla già incontrata da qualche parte.
Anche a me, signore, pare di averla incontrata da qualche parte.
Non l'avrò, signora, per caso intravista a Manchester?
Potrebbe darsi. Io sono nativa di Manchester. Tuttavia, non ricordo bene, signore. Non potrei dire se è lì che l'ho vista oppure no.
Dio mio, è veramente curioso. Sta di fatto che io, signora, ho lasciato Manchester circa 5 settimane fa.
Veramente curioso. Bizzarra coincidenza. Anch'io, signore, ho lasciato Manchester circa 5 settimane fa.
Io ho preso il treno delle 8:30 del mattino. Quello che arriva a Londra a 4:45, signora.
Veramente curioso, veramente bizzarro, incredibile coincidenza. Io ho preso lo stesso treno, signore.
Dio mio, veramente curioso. Non potrebbe darsi allora, signora, che io l'abbia vista in treno?
È possibile. Verosimile e anche plausibile, e dopo tutto, perché no? Io però non me ne ricordo, signore.
Io viaggiavo in seconda classe, signora. In Inghilterra non esiste seconda classe, ma io viaggiavo ugualmente in seconda classe.
Veramente bizzarro, veramente curioso, incredibile circostanza. Anch'io viaggiavo in seconda classe.
Veramente curioso. Noi possiamo benissimo esserci incontrati in seconda classe, cara signora.
La cosa è possibile e persino verosimile, ma io non ne ho un ricordo chiaro, caro signore.
Il mio posto era nel vagone numero 8, 6° scompartimento, signora.
Curioso. Anche il mio posto era nel vagone numero 8, 6° scompartimento, caro signore.
Veramente curiosa questa coincidenza. Non potrebbe darsi, cara signora, che noi ci siamo incontrati nel 6° scompartimento?
Dopotutto, estremamente possibile. Io però non me ne ricordo, caro signore.
A dire il vero, cara signora, non me ne ricordo neppure io. Ciò non toglie però che possiamo esserci visti proprio lì. Anzi, più ci penso, più la cosa mi pare possibile.
Oh, certamente, signore, certamente.
Com'è curioso. Io avevo il posto numero 3, vicino alla finestra, cara signora.
Oh, mio Dio, com'è curioso e com'è bizzarro. Io avevo il posto numero 6, vicino alla finestra, in faccia a lei. caro signore.
Oh mio Dio, che curiosa coincidenza! Noi eravamo dunque faccia a faccia, cara signora. È certamente lì che ci siamo visti.
Veramente curioso. La cosa è possibile, ma io non me ne ricordo, caro signore.
A vero dire, cara signora, non me ne ricordo neppure io. Tuttavia, è possibilissimo che noi ci siamo visti in quell'occasione.
È vero, ma non ne sono completamente sicura, sa?
Non è lei, cara signora, la signora che mi ha pregato di metterle la valigia sulla reticella e che dopo mi ha ringraziato e permesso di fumare?
Ma sì, dovrei essere proprio io, signore. Com'è curiosa, curiosamente curiosa questa coincidenza.
Che curiosa e bizzarra coincidenza! Non le pare, signora, che noi potremmo esserci conosciuti in quel momento?
Oh, è certamente una curiosa circostanza. È possibile, caro signore. Tuttavia non credo di ricordarmene.
Neppure io, signora. Dal mio arrivo a Londra, io abito in via Bronsfield, cara signora.
Quanto è curioso, quanto è bizzarro. Anch'io, dal mio arrivo a Londra, abito in via Bronsfield, caro signore.
Curioso. Ma allora noi possiamo esserci incontrati in via Bronsfield, cara signora.
Oh, quanto è curioso e quanto bizzarro tutto ciò. È davvero possibile se ci si pensa, ma io non me ne ricordo, caro signore.
Io abito al numero 19, cara signora.
Com'è curioso. Anch'io abito al numero 19, caro signore.
Ma allora che ne direbbe, cara signora, se ci fossimo incontrati in quella casa?
È possibile, ma io non me ne ricordo, caro signore.
Il mio appartamento è al quinto piano, il numero 8, cara signora.
Oh, com'è curiosa, com'è bizzarra, Dio mio, questa coincidenza. Anch'io abito al quinto piano, nell'appartamento numero 8, caro signore.
Curiosa, curiosissima, incredibilmente curiosa circostanza. Nella mia camera da letto c'è un letto. Il mio letto è coperto da un piumino verde. Questa camera, con il suo letto e il suo piumino verde, si trova in fondo al corridoio, tra il water e la biblioteca, cara signora.
Quale coincidenza! Gran Dio, quale coincidenza! La mia camera da letto ha un letto con un piumino verde e si trova in fondo al corridoio tra la biblioteca, caro signore, e il water.
Quant'è bizzarro, curioso e strano! Mi lasci dunque dire, cara signora, che noi abitiamo nella medesima camera e che dormiamo nello stesso letto, cara signora. È forse lì che ci siamo incontrati.
Oh, la curiosa coincidenza. È veramente possibile che sia lì che ci siamo incontrati. E potrebbe persino darsi la scorsa notte. Ma io non me ne ricordo, caro signore.
Io ho una figlioletta. E questa figlioletta abita con me, cara signora. Essa ha 2 anni ed è bionda, ha un occhio bianco e uno rosso. È molto graziosa e si chiama Alice, cara signora.
Bizzarra coincidenza. Anch'io ho una figlioletta, essa pure ha 2 anni, un occhio bianco e uno rosso. È molto carina e si chiama Alice, caro signore.
Curiosa e bizzarra coincidenza. Forse è la stessa, cara signora.
Curiosissimo. È davvero possibile, caro signore.
Allora, cara signora, io credo che non vi siano più dubbi. Noi ci siamo già visti e lei è la mia legittima sposa. Elisabetta, ti ho ritrovata.
Oddio mio, Donald, sei tu, darling?
È stato bello iniziare una storia condita con sentimento, accarezzare i tuoi capelli e abbracciarti mentre sapevo che c'eri. È stato stupendo incontrarti e sentire il cuore che scalpita per un incontro inatteso dopo qualche ora che non ti vedevo. È stato bello sentire il tuo respiro nell'emozione di una notte passata insieme, lasciando tutto fuori da quella porta. E adesso invece è brutto telefonare e sapere che non ci sei, nell'angoscia della consapevolezza di averti perso per sempre.
Odo rumor nei campi, rumor di macchine vere, ghermir di rondini allietanti, di bionde e belle criniere. In tutto questo rumor va a pensare la mia mente, come se godesse ogni or di questo fremito di gente. Ma in un soave tramonto tutto pian piano finisce, anche questo rumor che mi stupisce.
Sono andato su un monte per gridare il tuo nome e tu non mi hai risposto. Sono sceso giù a valle per gridare più forte il tuo nome, ma tu non mi hai risposto. Sono andato sulla riva della spiaggia e ho scritto sulla sabbia il tuo nome, ma il vento subito l'ha cancellato. Allora ho gridato dentro di me e subito tu mi hai risposto. Non ti avevo visto, eri lì.
L'ultima notte che la videro stava sul pietrone d'ingresso del club, distesa, piatta, accanto al suo amico Lucio, come a prendere il sole. E invece non c'era neanche la luna. Mi avevi detto che dovevo crederci. Lucio stava zitto. Che dovevo abbandonarmi alla forza misteriosa. Lucio stava zitto. E invece non sai niente, niente di niente, sei solo uno stupido lucertolo pieno di stupide paure. È sempre così, ce la prendiamo solo con chi ci vuole bene. Lucio era disperato per la sua amica. Gli era persino passata la paura di perdere la coda. Non gli importava più. Anzi, gliel'avrebbe volentieri regalata la sua coda. Le avrebbe detto: «Non so cosa fare per te, ma se ti serve, prendi pure un pezzo della mia coda. Chissà mai che cosa. A cosa può mai servire un pezzo di coda di lucertola?» Ma ci sono momenti che davvero non sai cosa fare e ti appigli a quel poco che hai. Se hai una coda, ti appigli a un pezzo di coda. Sai qual è la cosa più grave, Lucio? No, qual è? È che mi sembra di non saper più contare. Adesso, per esempio, quanti siamo io e te? Siamo due? Vedi qualcun altro? No, non c'è nessuno. E invece magari siamo in tre, o in quattro, o in otto. Chi lo sa, Lucio? Chi lo sa? Stava urlando. La sua amica stava urlando e lui temeva anche che potesse diventare pazza, perché quando uno non sa più contare non è un bel segno. Non sapeva cosa fare. L'unica era aspettare. Lucio aveva saputo da poco che la coda, se te la spezzano, poi ti può ricrescere. Ci vuole solo tempo. Lo aveva saputo da poco e gli era cambiata la vita. Di colpo era diventato grande. Forse diventare grande è solo questo. Sapere che la coda ti può ricrescere. Avrebbe voluto dirlo alla sua amica, che adesso le sembrava tutto orribile perché era come se le avessero spezzato la coda, ma che poi ci voleva solo tempo. Solo che il brutto del tempo è che deve passare, e per passare ci mette sempre un bel po' di tempo. E Lucio non sapeva proprio dirle dove passare tutto quel tempo che la coda ci avrebbe messo a ricrescere. Era il cosiddetto problema dei lucertoli. Quando ti spezzano la coda, dove vai ad aspettare che ti ricresca? Ti nascondi e stai nascosto fino a che non hai la coda nuova? O fai come se la coda ce l'avessi ancora e dici che non ti importa niente se ce l'hai o non ce l'hai? Come si fa, eh? Come si fa?